Va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Buongiorno a tutti amici di Radio Imago, qui Emanuela che vi parla. Per questa puntata di gennaio voglio raccontarvi di una mostra che ho visto recentemente. Domenica sono stata a Brescia, era un evento segnalato anche su siti d'arte come Exhibart, diverse riviste. Insomma, questo evento pareva fosse notevole, di notevole interesse. Quindi ho deciso di andare a vedere di cosa si trattava. Il titolo di questa mostra è Turner e gli impressionisti. Però devo dire che questo titolo non mi aveva preparato a quello che poi ho visto in realtà. Lo spazio nel quale c'è questa grande raccolta di dipinti già di per sé meriterebbe dei commenti e probabilmente anche una visita. Io Brescia non la conosco, pur essendo una città relativamente vicina. Come spesso accade, non ci soffermiamo spesso di fronte alle opportunità che sono più a portata di mano e ci spingiamo magari a cercare le meraviglie lontani da noi. Bene, a Brescia c'è questa mostra, in questo palazzo. È un complesso di edifici, si chiama Museo della Città di Santa Giulia. Costituiva una volta un magnifico monastero benedettino femminile di Santa Giulia da Brescia e rappresenta oggi invece un'occasione, uno spazio in cui avvengono eventi d'arte e di storia della città. Raccoglie reperti, quindi è un museo permanente, ma soprattutto organizza importanti esposizioni come quella di Turner e gli impressionisti. Il Museo di Santa Giulia merita da solo un viaggio. La visita approfondita dell'intera area del monastero richiede molte ore, ma anche una rapida visita lascia un'impressione profonda. Apre dalle 9.30 alle 17.30, escluso il lunedì. Per qualsiasi informazione telefonate allo 030 29 77834. Si trovano in via Musei, che è una strada percorribile a traffico limitato e si parcheggia nelle vicinanze. Questo monastero è stato fondato intorno al 700, alla metà del 700 d.C., sui resti di un sito di età romana. E fu per volontà del re longobardo Desiderio che avvenne questa edificazione. Il luogo quindi riporta memorie antichissime. Ci sono tre cortili molto grandi, quadrilateri, e una serie di costruzioni annesse. Vi si trovano l'età alto medievale, l'età romana e l'età veneta, quindi l'età del comune e delle signorie. C'è un ingresso, una libreria, una caffetteria, e tutto l'insieme è stato restaurato con attenzione e cura.
So before we stop, I've been here a lot, more times than I can count. Right goes the mama's place, left to the interstate, straight ahead, go straight through town. It's good to be back home, I waited way too long, a part of my heart has never been gone. Cause I'm not one bit closer to being over you. It's almost like the hands of time have a move. Cause everywhere I look I see your memory hanging round. They ought to name this town after you.
There's where we used to park. And at my truck it wouldn't start. We gave in to love the very first time. And there's where you said you'd wait till I came back someday. But too many somedays slipped on by. Well, that's where you live now, M Street second house. I can't blame you, girl, for settling down. But I'm not one bit closer to being over you. It's almost like the hands of time haven't moved. 'Cause everywhere I look, I see your memory hanging round. They ought to name this town after you. I'm not one bit closer to being over you. It's almost like the hands of time haven't moved. 'Cause everywhere I look, I see your memory hanging around. They ought to name this town after you.
La mostra di cui vi parlavo si apre con una cinquantina di opere dedicate a John Constable e Turner, che sono i due pittori considerati i più grandi paesaggisti inglesi della prima metà del 1800. Inizia così questa mostra perché questi due autori praticamente sono gli antesignani di un modo di lavorare che poi verrà raccolto da tutta la pittura paesaggistica e naturalistica del secolo in corso. Quindi aprono la strada agli impressionisti. Cosa sono le grandi differenze? John Constable, per esempio, aveva l'abitudine di riprendere dal vero i movimenti dei cieli e delle nuvole. Questo è un fenomeno nuovo, non si era mai visto. Il cielo, le nuvole e gli spazi grandi al di sopra della terra erano considerati da sempre un complemento, un elemento in più nel soggetto vero e proprio. Cioè, il paesaggio erano gli alberi, le case, le figure umane. Questo cambio di scena, questa attenzione che viene data alle nuvole è un'invenzione di questo momento. John Constable si dedicava allo studio dei cieli con il carboncino all'aperto, faceva dei bozzetti preparatori che servivano come traccia ispiratrice. Il movimento della mano quando realizza un bozzetto, quando fa uno schizzo veloce, ha una freschezza, un'immediatezza, una compiutezza che spesso l'opera finita non ha. Quindi questa è la ragione per la quale spesso i bozzetti sono più interessanti, soprattutto per chi studia arte, per gli studiosi, per gli studenti anche delle accademie. L'analisi del disegno e del bozzetto sono indicatori molto chiari di un modo di lavorare, di una appropriazione del soggetto che non può avvenire attraverso un lavoro analitico e anche più lungo. Questa cosa del tempo mi fa pensare, il tempo che deve essere catturato, quindi poco tempo da dedicare all'opera, molto più tempo da dedicare all'assorbimento del soggetto, quindi l'osservazione, immergersi nella natura, contemplazione, appropriazione di un'immagine e subito velocemente la cattura di questa immagine che viene fissata attraverso un momento rapido sulla carta. Tutto questo è affascinante. Constable prende il suo pezzetto di carboncino, li porta in studio e li trasforma in quadri.
Il meglio di te lo ritrovi su Radio Il Mago.
Volevo parlarvi di chi ha organizzato questa mostra. L'organizzazione è di Linea d'Ombra. Linea d'Ombra è un'idea del signor Marco Goldin, che è nata intorno al 1996. Marco Goldin è il direttore e a lui vanno tutti i miei complimenti per lo splendido lavoro che fa. La sede si trova a Treviso, in Palazzo dei Forestieri, e si occupa prevalentemente dell'organizzazione di mostre d'arte. Fornisce quindi un pacchetto complessivo che comprende l'organizzazione dell'evento espositivo, la sua progettazione, la sua ideazione, la raccolta dei pezzi, il loro trasporto, e quindi c'è un'abilità organizzativa straordinaria dietro questi eventi. L'aspetto promozionale pubblicitario viene sempre curato da loro, così come i cataloghi. Devo dire che questa mostra mi ha veramente impressionato, anche se certo non è la prima che hanno realizzato. In contemporanea con questa mostra qui a Brescia c'è anche una esposizione dedicata a Mondrian, ovviamente è un pochino più piccola, è una mostra dedicata a lui soltanto e al suo percorso. Torniamo quindi a parlare della mostra di Turner. C'è una sezione in questa mostra di cui stiamo parlando, vi ricordo sempre Manuela su Radio Mare. In questa seconda sezione si cerca di mettere in evidenza come avviene il passaggio tra il naturalismo descrittivo accademico, che era di moda nei primi dell'Ottocento, e come si arrivi invece progressivamente a sfrondare queste necessità narrative minuziose per arrivare alla sensazione, all'emozione provocata dall'oggetto naturale e dalla sua visione diretta. Ho già accennato prima alla questione del tempo. Se i pittori incominciano a disegnare e a dipingere dal vero, tutto questo pone dei problemi oggettivi. Io faccio il pittore, ci ho provato, conosco la differenza che esiste tra lavorare all'aperto e lavorare al chiuso. Allora, lavorare nel proprio studio significa impostare una composizione, che sia figurativa o meno, significa, se si copia dal vero l'oggetto, si sceglie un punto di vista, si sceglie un'illuminazione, e quindi questa illuminazione dovrà essere permanente in modo tale che ci sia un sufficiente lasso di tempo che consenta l'esecuzione dell'opera senza che la luce cambi. Normalmente si usa la luce naturale e a questa si aggiunge una luce artificiale che è fissa, perché la luce naturale noi sappiamo che cambia in continuazione.
So
Emanuela, vi ricordo, su Radio Imago stiamo parlando di Turner e degli impressionisti e dell'impressione straordinaria che hanno lasciato su di me nella mostra di Brescia. Dunque, stavamo parlando del fatto di lavorare in studio oppure all'aperto. In studio, dicevamo, c'è l'obbligo di fissare un'illuminazione che resti costante e quindi l'esecuzione può anche protrarsi per molti giorni, per settimane anche, può essere interrotta e ripresa a tempo indefinito, perché comunque le condizioni sono ricreabili facilmente, simili all'inizio dell'opera. Se si lavora all'aperto, questo non avviene praticamente mai, perché stando all'aperto intanto si è soggetti agli agenti atmosferici, la luce non è mai la stessa. Immaginiamoci in questi paesaggi del nord Europa, ma anche d'Italia, perché ricordiamoci che per esempio Corot è stato moltissime volte in Italia, ha lavorato in Toscana, in Veneto, nel Lazio, ha girato un po' dappertutto ed è entrato in contatto anche con artisti locali, ma soprattutto è entrato in contatto con i paesaggi italiani. Se parliamo dei cieli nordici e parliamo della Bretagna, della Normandia, di Parigi, delle vicinanze di Parigi, dei boschi circostanti, chi c'è stato sa che ha un cielo estremamente potente. E proprio la bellezza di questa trasformazione continua che il cielo e i colori che il cielo ha sono uno stimolo importante per un pittore paesaggista. Però, come dicevo, non si guarda stando protetti, si guarda stando al sole, e quindi bisogna proteggersi dal caldo, dall'illuminazione del sole che si gira, rischia di accecarci o di non farci vedere i colori o di produrre dei riflessi sulla tavolozza o sul dipinto. Se c'è il vento, questo sposterà le cose e ci disturberà. Se ci sono interferenze di passaggi, di visioni che mutano perché c'è un passaggio di persone, di animali o di eventi che comunque trasformano il nostro punto di vista, tutto questo impone, costringe il pittore a lavorare molto in fretta. La luce cambia ogni secondo, quindi se io incomincio il quadro al mattino non posso continuare fino alla sera, altrimenti tutto quello che sto facendo cambierà. Se io rappresento delle nuvole o degli alberi che si muovono, devo avere le stesse condizioni atmosferiche che rimangono costanti. Questo impone, come dicevo, un modo di lavorare completamente diverso. Bisogna lavorare in fretta, bisogna fissare più rapidamente possibile la sensazione visiva che si forma nel nostro cervello. Ecco quindi che il lavoro in studio e il lavoro all'aperto sono lontanissimi fra loro come modo di procedere. Thank you.
Radio Imago.
Nella mostra di Brescia appare evidente la trasformazione non soltanto del modo di lavorare, ma anche degli intenti. Nella pittura tradizionale del primo Ottocento si raccontano storie, spesso c'è questo romanticismo che si rivolge ai miti dell'antica Grecia o a eventi storici, comunque racconta una storia. Il passaggio che avviene sposta l'attenzione dal significato al significante, quindi cessa di diventare importante il contenuto della storia che viene raccontata e diventa importante invece il modo in cui la si racconta. Vediamo per esempio che nei primi lavori di Constable e di Turner ci sono queste figure umane che sembra quasi che loro si sentano in obbligo di dover inserire ancora nel paesaggio, che però diventano piccolissime, sono delle sagomine a volte anche molto, molto accennate, non particolarmente definite, però quasi che si sentissero in dovere di non rinnegare completamente la tradizione alla quale in un certo modo sentivano ancora di essere legati. Dicevo, si sposta completamente l'attenzione e diventa importante la forma della nuvola, il vento che la spinge. Ciò che era complemento e linguaggio diventa contenuto. Il paesaggio assume in questo modo un'importanza che non aveva mai avuto prima. Qui i pittori imparano l'uno dall'altro. Un'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è questa verità che abbiamo sempre saputo, cioè la storia non è storia di individui, ma c'è sempre un collegamento e una spiegazione del perché avviene un cambiamento. Il cambiamento è sempre frutto dello stupore. Un autore fa una scoperta, un altro autore lo vede, ne rimane contagiato. Il mio maestro diceva: i pittori dipingono per gli altri pittori. Questo è verissimo, perché soltanto un altro pittore è in grado di capire l'importanza di una trasformazione che avviene nell'arte e immediatamente viene infettato da questo morbo, desidera provare, desidera sperimentare e vedere come cimentare le sue abilità su questo nuovo terreno. È un fenomeno che succede a tutti, succede anche a me. Io, uscita dalla mostra in questione, ho sentito il desiderio di provare a fare dei paesaggi, cosa mi è capitata raramente. C'è un passaggio di testimone da un autore all'altro e il risultato è un'opera collettiva. Tempo fa avevo citato una frase dell'architetto Van der Rohe che parlava della famosa grande forma. Lui l'aveva definita così ed era il fatto che soltanto a distanza di tempo si riesce a visualizzare un unico fenomeno che costituisce la caratteristica formale di un'epoca, a cui tutti portano il loro contributo, a cui tutti partecipano più o meno consapevolmente. Nessuno sa quando inizierà la grande forma, ma tutti vi partecipano e vi collaborano. E poi è possibile valutarne l'entità e l'importanza soltanto prendendo le distanze. Quando, passato del tempo, questa grande forma si sarà finalmente conclusa.
I've got me a clown face woman, man. What do I need to say? Got me one of them clown face women, man. What more do I need to say? See, my clown face baby makes me happy every day. She's got some big floppy feet, round red nose, goofy painted grin, pink polka dotted pantyhose. Got me one of those clown faced women. Hey, man, what more do I need to see? Clown faced.
madly every day. Circus man, she's like a funny car with only one wheel. I've got me a clown faced woman. Women, hey man, don't make fun of my baby. I love her to death, if you know what I mean. Hey, I said be cool, man. She's coming downstairs, brother. Don't even mess with my baby. I love her though. Hey honey, how you doing? You look so pretty tonight. Oh yes, you do. My clown face, baby, rolling all that time of day. Got me a clown face, baby. Man, you know what I mean. I've got me one of those clown face babies. Man, what more do I need to say? You see, my clown face woman makes me happy every day.
Internauti, eccoci sempre a Radio Imago, la radio che crea le immagini attraverso le parole e i suoni. Uno dei grandi piaceri della vita è l'arte e stimola i nostri sensi, li attiva. Una cosa che molti non considerano è che non attiva soltanto il senso della vista o del tatto. Qualche volta stimola anche il nostro olfatto e il nostro palato. C'è un legame forte, io credo, tra il gusto, il piacere di mangiare, di annusare, di toccare, e quindi l'arte è un piacere complessivo. Come sempre, vi propongo a questo punto della nostra chiacchierata un piatto. Siccome i quadri che ho visto sono in gran parte quadri francesi o di pittori francesi che hanno lavorato anche in altre parti d'Europa, ma in ogni modo questo gallico aroma si ritrova un po' in tutti i quadri. Così mi è venuto in mente di proporvi una ricetta tipicamente francese, che sono le crêpes Suzette. Dosi per 6 persone. La preparazione vi richiederà circa 30 minuti, ma poi andrà fatta riposare un'ora. Per la cottura non più di 15 minuti. Occorrente: 3 mandarini, 250 g di farina, 3 uova, 2 bicchieri di latte, un pizzico di sale, 2 cucchiai da minestra di curaçao, un cucchiaio di olio di mais, 80 g di burro e 50 g di zucchero bianco. Pelate i mandarini e schiacciate il succo, spremetelo dopo aver filtratelo per evitare che i semini rimangano. Preparate una pasta per le crepe con la farina, le uova intere, il latte e un pizzico di sale. Sbattete senza fare troppa schiuma. Poi aggiungete, mentre mescolate, la metà del succo di mandarino e un cucchiaio di curaçao e l'olio. Il tutto va lasciato fermo, va fatto riposare per circa un'ora. In questo tempo preparate dentro una ciotola il burro, il succo del mandarino rimanente e anche un pochino delle bucce, qualche filettino di buccia di mandarino, senza bianco però. Preparate 24 crepe molto sottili, facendole cuocere una a una e girandole rapidamente. E spalmatele, che in termine francese è tartiné, che mi sembra così carino e pertinente. Quindi tartiné le crepe con un po' di burro al mandarino e ripiegatele in quattro. Poi le disporrete dentro un piatto caldo e verrà servito immediatamente. Le vere crepe Suzette sono profumate all'aroma di mandarino. Oppure si può sostituire questa mescolanza di mandarino e burro con del Cointreau oppure con del Grand Marnier.
He buscado en la planta de mis pies un chiederti se il mago ti piace così tanto. Il trucco c'è.
Il trucco c'è.
Si chiama passione.
Torniamo a parlare di quadri. Voglio parlarvi della scuola di Barbizon, che viene citata più volte in questa mostra e che è un altro dei punti importanti da cui tutti gli autori paesaggisti dell'Ottocento sono partiti. La scuola di Barbizon si chiama così perché questo qui era un villaggio non lontano dalla foresta di Fontainebleau in Francia ed era stato per un certo periodo un luogo di ritrovo in cui alcuni artisti tra il 1830 e il 1870 si incontravano per dipingere direttamente all'aperto. Lavoravano insieme, erano sempre pittori di taglio romantico. Alcuni di questi autori sono Jean-François Millet e questi per esempio introdusse i personaggi, cioè a lui interessava la figura del contadino, la figura del pastore, la persona non particolarmente rilevante dal punto di vista sociale, che però era una figura, diciamo così, simbolica nell'ambito del paesaggio. Aveva una sua funzione molto legata alla quotidianità e al lavoro contadino. C'è Camille Corot, di cui abbiamo già parlato, Théodore Rousseau, D'Aubigny e molti altri. Quindi questo interesse per il lavoro all'aria aperta, abbiamo detto già prima, condizionava alcune scelte di metodo. Pensate, andare per i campi a disegnare all'aperto, a dipingere all'aperto, significa portarsi dietro un cospicuo fardello. È necessario un cavalletto da campagna, che solitamente ha dei piedini che si conficcano nel terreno. È necessaria una cassetta con i colori. Un pittore professionista solitamente ha un bel numero di tubetti di colore, pennelli, spatole, dei flaconi con i solventi, con i diluenti, con l'olio, ha degli stracci, ha delle vaschette in cui disporre tutte queste cose, ha una tavolozza che solitamente deve essere abbastanza grande, ha una tela e deve avere uno sgabello su cui appoggiarsi. Quasi sempre le cassette dei colori dei cavalletti da campagna avevano la possibilità di appoggiarsi su gambe estensibili. Tutto questo è pesante da trasportare, quindi era necessario riuscire a raggiungere il posto prefissato senza dover camminare troppo a lungo. È necessario dipingere tele di piccole dimensioni. È impossibile pensare di fare un quadro che superi 1,5 metri di misura trasportandolo e tenendolo fermo in una posizione così precaria come quella che è la pittura all'aperto. Provate a immaginare il lavoro del pittore itinerante, vagabondo, con la sua cassetta e le sue tele, e a me, non so, viene in mente il pescatore con tutti i suoi attrezzi e i suoi aggeggi, e questo lavoro di raccoglimento e di integrazione con la natura che richiede anche un certo spirito di sacrificio.
The smile you wear tells me things are less than fine. You laugh and dance, I think you're happy. Then by chance reality slaps me. It reveals the same old pain I used to know. Coming through the other side means there's nothing left to hide. So messed up, we join the wreckage when we believe that we're less than who we rousing potion, all to heal the downward motion. I wanna know, sister, who are we trying to please? In your heart, you're not alone. It's saying, sister, come on home.
Un altro autore di cui volevo parlarvi, sempre nell'ambito dei paesaggisti, è Eugène Boudin. Eugène Boudin è una figura particolarmente rappresentativa. Vediamo subito perché. È nativo di Honfleur, che è una bellissima stazione marina sulla costa nord della Francia. È una cittadina affacciata sul mare, molto caratteristica, molto molto pittoresca. La sua famiglia è di origini abbastanza umili. Incomincia a studiare pittura in età molto giovanile, compie un viaggio nella Francia settentrionale, nelle Fiandre, per approfondire gli studi di tecniche pittoriche. Ottiene una borsa di studio e nel 1855 si troverà a Le Havre a specializzarsi nei paesaggi sulla costa nord, che saranno ispirati a Corot, il quale sarà colui che soprannominerà Buddha il re dei cieli. Perché re dei cieli? Perché lui rappresenta delle nuvole, dei cieli nuvolosi che sono straordinariamente vivi, che hanno una mobilità e una energia, chiamiamola così, un'energia che il cielo non aveva mai avuto fino ad ora. Per ottenere i suoi effetti, che sono di immediatezza e di spontaneità, usa sostanze chiare, usa l'ocra, usa la bianca, e quindi ha sempre questa colorazione bianca di fondo che si muove e si miscela con i colori. Conoscerà Gustave Courbet, Claude Monet, di cui sarà anche l'insegnante, e Bartold Jongkin, credo si pronunci così. Tutti questi autori li si trova in questa bellissima mostra. Un'altra cosa che mi ha colpito molto è proprio l'uso del colore, la gamma cromatica. Mano a mano che ci si allontana dalla definitezza della tradizione romantica descrittiva, si abbandona via via il colore nero. Il nero cessa di essere importante e viene sostituito dalle infinite sfumature e dalle gamme cromatiche. Ci sono colorazioni di ogni tipo, si abbandona la coloritura tipica della natura, quella convenzionale. Quindi il colore comincia a vivere in modo espressivo al di fuori della convenzione tradizionale. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. I don't fly to Aspen, I drive, baby. I got Italian suits, I got Italian ties, baby. You think I look like James Dean, baby? I'm on a plane. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. I put a million dollars on my hip pocket. Across that dance floor. I put a million dollars on my hip pocket. Hey! I put a million dollars on my hip pocket. Hey, baby! I put a million dollars on my hip pocket. That's what I'm saying, baby. I put a million dollars on my hip pocket.
Now listen at me, baby. Let me hold the cord at your body. I'm in my name.
ho trovato un altro autore in questa mostra di cui mi piacerebbe parlarvi, perché mi è simpatico il personaggio, a parte i quadri che sono molto belli, ed è un certo Gustave Caillebotte, che nacque a Parigi nel 48 da una famiglia di industriali tessili. Arrivò alla pittura dopo aver in un primo momento studiato legge, e nel 73 scoprì questa passione e si dedicò agli studi di pittura. Conobbe Degas, Claude Monet e quindi anche tutti gli altri impressionisti. Partecipò alla seconda mostra intorno al 1876 insieme a tutti gli altri. Tratterà soggetti rurali, paesaggi urbani e scene di vita un po' tipo Millet. Ha una luce molto personale e un'associazione di colori estremamente vibranti. Caillebotte è ricordato come artista, ma anche come mecenate. Dal momento che era di famiglia ricca e quindi poteva permettersi di dedicarsi all'arte senza pensare ad altro, la sua ricchezza, diciamo, gli permise di acquistare opere di altri impressionisti e di finanziare quindi una corrente che in questo momento stava crescendo e aveva bisogno di fondi, quindi finanziò la terza esposizione, quella che avvenne nel 1876. Parteciperà anche ad altre esposizioni, ma a un certo punto si affannerà a tenere unito il gruppo impressionista, perché dopo i primi successi, che non furono equamente distribuiti, è logico, si crearono all'interno del gruppo delle lacerazioni dovute a gelosia, competitività, e lui tentò di superare queste difficoltà, di mettere l'accordo tra le parti, ma non vi riuscì, e quindi si allontanò per un certo periodo dalla pittura. Quindi diciamo che la delusione affettiva l'aveva un pochino disamorato anche del linguaggio pittorico. Si stabilì ad Argenteuil, anzi nelle vicinanze, e acquistò una casa in riva alla Senna. Però, ritornato nella calma della campagna, ritroverà la sua vera vocazione e quindi ritornerà a dipingere. Oltre ad altre, si dedicherà quindi alla pittura, oltre alle altre attività che amava, come la navigazione da diporto e il giardinaggio. Mi piace questo autore perché lo sento simile, mi somiglia molto. Purtroppo morirà giovane, a soli 46 anni. Se fosse vissuto più a lungo, avrebbe sicuramente creato altre opere fantastiche. Emanuela vi saluta, il tempo per questa settimana si è esaurito. Io spero di avervi acceso un po' di interesse, spero di essere riuscita a trasmettervi un po' dell'entusiasmo che mi è rimasto dentro dopo la visione di questi splendidi quadri. Un abbraccio affettuoso a tutti e alla prossima settimana.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.